della strage di Piazza Fontana, un capitolo ancora aperto sia per quanto riguarda effettivamente che cosa avvenne, anche se lo ricordiamo sempre ogni volta, c'è stato un libro che è uscito proprio pochi mesi dopo in cui tutto alcune parti di quello che è uscito nell'inchiesta lì già erano presenti, grazie all'impegno di alcuni compagni e compagne che insomma con la controinformazione che funzionava evidentemente molto bene all'epoca, ricordiamo fra gli altri il compianto avvocato Edoardo Di Giovanni, l'altrettanto compianto Marco Ligini, altri estensori per fortuna sono ancora fra noi, la strage di Stato, che è questo volumetto che poi è stato ristampato, chi voglia farsi un'idea, soprattutto fra i più giovani e le più giovani, può acquistarlo e quindi appunto ripercorrere un po' quella storia. Ma c'è un altro capitolo che è ancora aperto ed è quello della morte di Giuseppe Pinelli. L'anno scorso è stato il 50° anniversario, è stato ricordato questa figura di questo compagno che, come sapete, 3 giorni dopo, se non sbaglio, correggimi.
Sì, praticamente 3 giorni dopo, nella notte tra il 15 e il 16.
Nella questura di Milano cadde dalla finestra. Noi sappiamo, insomma, questo è stato gridato a gran voce da tutto il movimento già il giorno dopo e non solo, perché se ne occupa anche qualche giornalista, insomma. E quello è un capitolo ancora aperto, per noi aperto, per la giustizia con la G maiuscola o minuscola come preferite, invece è un capitolo chiuso, perché le conclusioni di quell'inchiesta le lascio dire a te. Abbiamo con noi oggi una compagna del circolo anarchico Carlo Cafiero, che ogni anno ovviamente ricordano diciamo sia la strage ma soprattutto la figura di Giuseppe Pinelli. L'anno scorso è stato fatto, ovviamente era il 50° anniversario, poi ne parleremo, e ti lascio dire brevemente insomma la questione giudiziaria come si concluse all'epoca.
Allora, di fatto la questione giudiziaria non è stata chiusa, perché comunque dopo molti processi i giudici non hanno mai condannato nessuno, né per l'eccidio, la strage di Piazza Fontana del 12 dicembre del 69, che ha causato 17 morti e 88 feriti, e poi successivamente anche dopo qualche giorno, la notte del 15, pochi minuti prima della mezzanotte, quando dalla finestra del quarto piano della questura milanese è caduta morta la diciottesima, quella che noi consideriamo la diciottesima vittima, che è il compagno anarchico ferroviere Giuseppe Pinelli. Quindi diceva la compagna, al di là della questione giudiziaria, che ovviamente si vuole non cada come la memoria nell'oblio dopo tanti anni, il rischio è questo, che vada nella dimenticanza e nell'archiviazione, ma i responsabili furono subito noti, insomma, i movimenti all'opinione pubblica, non solo, ma anche l'ambiente culturale e politico giornalistico di quell'epoca. Basta ricordare insomma il libro della Camilla Cederna, Morte accidentale di un anarchico di Dario Fo, eccetera. Quindi fu subito chiaro che la manovalanza fu fascista, in collaborazione con gli apparati dello Stato, insomma, politici e militari. Ci sono stati dei nomi anche in questi anni, hanno avuto non è stata una manovalanza ignota, ma è stata una manovalanza nota. Basta ricordare quello che fu Maggi, Zorzi, Freda, Ventura, diretti responsabili che non sono stati mai criminalizzati o giudicati per questo. E poi resta ancora un punto interrogativo, un vuoto di quello che fu nella questura dal 12 alla notte della morte del 12 14 dicembre alla morte di Pinelli, quello che avvenne nell'interrogatorio e le violenze subite dal compagno Pinelli e che poi hanno diciamo causato la sua morte. Le presenze in questo nell'aula dell'interrogatorio in questi anni sono state in qualche modo indicate, insomma ci sono stati scritti tanti libri, però in particolar modo c'è il libro degli avvocati Enrico Maltini e Giovanni Fuga, Alla finestra c'è la morte, in cui si indica anche da documenti desecretati negli anni passati la presenza anche di almeno 15 membri dei servizi, nonché all'interno anche la presenza di Marcello Guida, che ricordiamo insomma fu responsabile insomma fascista al confino di Ventotene durante il ventennio, il confine politico. Ecco, quindi diciamo la strage di Piazza Fontana fu la madre, considerata insomma la madre di tutte le stragi, insomma, perché diede il via a quella che fu la strategia della tensione negli anni a seguire. Praticamente ha prodotto altri eccidi, come ricordiamo la strage di Piazza della Loggia di Brescia, il treno dell'Italicus, la stazione di Bologna degli anni Ottanta. Ecco, quindi è una questione diciamo ancora aperta, non giudicata, però ecco i responsabili diciamo per l'opinione pubblica e per i movimenti è sempre stata nota fin da subito. E appunto noi quindi dopo magari avremo al telefono Claudia Pinelli e poi che ci magari potrà raccontare nel dettaglio alcune vicende giudiziarie legate a quel momento. Però ecco, noi in particolar modo negli ultimi anni abbiamo voluto anche porre l'accento, diciamo dare visibilità a quella che è stata la vita del compagno Pinelli, in quanto prima staffetta partigiana durante la Resistenza e poi successivamente tutta la sua attività politica, che sinteticamente insomma lo vede partecipe dei movimenti antimilitaristi degli anni 60 in Italia, e poi con il suo lavoro di anarcosindacalista, fu insomma anarcosindacalista dell'Unione Sindacale Italiana, la sezione della Bovisa, e poi anche fondatore insomma di quella che fu nell'edificio insomma adiacente a quello che è stato anche il circolo ed è tuttora insomma il circolo del ponte della Ghisolfa. Quindi vediamo un Pinelli attivo nei comitati di base, nell'auto-organizzazione dei lavoratori come ferroviere, non solo, ed anche un punto di riferimento per gli studenti e i movimenti studenteschi dell'epoca. Ultima militanza, partecipazione di Pino è stata degli ultimi mesi quella di fondare il bollettino Croce Nera Anarchica, poiché evidentemente Pino aveva avuto un'intuizione, viste la bomba alla fiera di Milano del 25 aprile e poi anche tutta la repressione che già era in atto nei mesi precedenti a quello che è stata la strage e la sua morte verso il movimento anarchico. Ecco,
sì, quindi ricordiamo comunque che per chi appunto non essendo all'epoca nemmeno nato o nemmeno molto piccolo, e chi poi, questo diciamo è relativo perché comunque è una vicenda molto nota, ma magari qualcuno non sa o non ricorda che all'epoca, dopo la strage, immediatamente la questura, il governo indicarono la pista anarchica, che portò poi all'arresto di Pietro Valpreda con una lunga detenzione e all'arresto appunto anche di Pino Pinelli, non solo lui ma anche altri compagni anarchici. e questo poi, insomma, questo è importante ricordarlo, perché fu una tesi poi abbracciata da tutti, che si basava su una costruzione assolutamente inventata, ma che evidentemente faceva in quel momento comodo al potere, sia perché indicava comunque negli anarchici e quindi tutto sommato nella sinistra la responsabilità di quella strage terribile, ma anche perché sviava appunto da quelli che erano i veri responsabili, che, come dicevi tu prima, non erano solo fascisti ma apparati deviati, come qualcuno li chiamava, dello Stato, servizi segreti, cose che poi comunque nei successivi processi, ce ne sono stati tantissimi, venne fuori, ma insomma poi portò a condanne e poi a successive assoluzioni in appello, cassazione. Insomma, da quel punto di vista, se per noi è una vicenda molto chiara, per l'iter giudiziario, come dicevi tu, ancora no, come è ancora aperta da quel punto di vista la morte di Giuseppe Pinelli, per quanto insomma le assurdità che all'epoca furono dette dai responsabili della questura, si arrivò a dire che Pinelli appunto si era suicidato a causa di un malore attivo, che ancora, insomma, a distanza di più di 50 anni non è chiaro che cosa esattamente possa significare. Una causa di morte credo che sia l'unica volta che viene insomma messa nero su bianco, ecco.
Sì, poi c'è da dire anche la contestualizzazione del periodo di cui parliamo, in cui i movimenti sociali, il movimento operaio era molto attivo, il movimento delle lotte sociali di quell'epoca. Un altro dato storico accadeva proprio ieri, l'anniversario del tentativo di golpe del 70, quindi ad opera insomma del principe borghese ed altri apparati militari dello Stato, insomma. Quindi questi fatti poi furono resi noti successivamente, molti mesi dopo, nel 71 se non erro, proprio dalla stampa, dal Paese Sera, se non mi ricordo male, perché questi fatti insomma furono resi ignoti all'opinione pubblica. Ecco, poi un altro dato, sempre per tornare a quello che accadde, alle violenze subite da Pino Pinelli al momento dell'interrogatorio, tenendo conto che i fermi allora legalmente dovevano durare 48 ore, in realtà Pino fu tenuto dal 12 fino al 15, quindi diciamo il fermo era anche illegale da un certo punto proprio dal punto di vista istituzionale, ecco. Quindi c'è un vuoto anche di documenti, ce ne parlava Silvia Pinelli, se non erro, nel 2014, proprio qui in radio, di cui potete trovare il podcast, in cui appunto nel momento in cui sono stati desecretati i documenti storici d'archivio delle veline, mancavano proprio gli atti dal 12 al 16 che riguardavano il fermo di Giuseppe Pinelli, ecco. Quindi questo è importante ricordarlo, perché non cada nell'oblio, anche perché le generazioni future abbiano a sapere insomma che con chi abbiamo a che fare nel momento in cui ci troviamo di fronte, ecco. Quindi noi abbiamo organizzato come Circolo Cafiero il 13 dicembre, quindi domenica, allo Spazio Anarchico 19 luglio, via Rocco da Cesinale 18 a Garbatella, a partire dalle ore 10 praticamente abbiamo voluto soffermarci, come facemmo l'anno scorso al Macro, sull'opera compiuta da Enrico Bai nel 72, il funerale dell'anarchico Pinelli, il disegno che utilizzeremo per una riproduzione libera ci è stato inviato da Fabio Santin e Paola Brolati, che sono della redazione della rivista A Parte, una rivista di materiali irregolari e produzione libertaria che si occupa degli incroci dell'arte d'anarchia a partire dall'Ottocento, da ormai circa 30 anni. Oggi sarebbero dovuti stare con noi telefonicamente, però purtroppo le maree veneziane hanno causato praticamente la loro assenza, perché appunto si è alzata l'acqua, il MOSE non funziona e quindi stanno a togliere acqua dai loro ambienti di vita, diciamo così. E niente, noi lavoreremo su tela all'aperto e mantenendo, insomma, cercando di essere rispettosi, insomma, della prevenzione sanitaria, e quindi mascherina e distanziamento, insomma una certa distanza tra l'uno e l'altro. Poi ci sarà una pausa pranzo alle 15:30, ricominceremo con le letture poetiche a cura di diverse autrici: Anna Maria Curci, Anna Maria Giannini, Stefania Di Lino, Veronica Becca Bunga, Luciana Argentino e Francesca Del Moro, che ci seguirà da Bologna, perché non potrà essere in presenza, alle ore 17. E poi riprenderemo con la proiezione del film Pino, Vita accidentale di un anarchico, per la regia di Claudia Cipriani, e introdurrà Claudia Pinelli. Alla fine del film, della proiezione, potranno rispondere alle domande sia la regista che Niccolò Volpati, che ha collaborato alla scrittura della sceneggiatura di questo film. Questo film è uscito nel 2019, è stato autoprodotto attraverso un crowdfunding, e le spese, diciamo, di produzione sono state coperte, e però adesso è in lavorazione il doppiaggio in diverse lingue, tra cui l'esperanto. E quindi interverranno online Claudia Pinelli, Claudia Cipriani e Niccolò Volpati, che anche questa mattina contatteranno, insomma li contatteremo telefonicamente, e potranno, insomma, descrivere sia la filogenetica, insomma come è nata l'idea di questo film, e poi, insomma, come andrà avanti questo progetto. La giornata si svolgerà a sottoscrizione libera, che sarà donata per la realizzazione dei doppiaggi. E il film si può anche trovare sul sito vimeo.com, oppure anche acquistabile. Ovviamente la sottoscrizione, anche questa raccolta, le donazioni raccolte anche online per la visione online del film, andranno per la realizzazione del doppiaggio nelle diverse lingue, ecco. Quindi
sì, se vogliamo ci fermiamo, allora proviamo,
sì,
a chiamare Claudia.
Proviamo, sì, magari.
D'accordo.
Uno stacco musicale.
Certo,
ok.
Certo.
Eccoli qui.
Ritorniamo allora in voce. Abbiamo al telefono, come annunciato poco fa, Claudia Pinelli. Ciao, buongiorno.
Ciao a tutti, grazie per l'interessamento, per l'invito.
Ci mancherebbe.
Ciao Claudia, ciao.
Ciao.
Allora, noi abbiamo fatto già un'introduzione con la compagna che è qui, e ovviamente breve, ma insomma comunque più o meno abbiamo anche abbiamo anche dato indicazioni per chi non conoscesse la storia, insomma, per esempio di acquistare La strage di Stato, che ancora, cioè, è stata ristampata più volte, quindi è disponibile. Allora, con te intanto vogliamo, diciamo, ricordare qual è la situazione, questo ci preme, insomma, farlo sapere a chi ci ascolta, la questione dal punto di vista giudiziario. Noi abbiamo accennato a come fu condotta un po', chiamiamola inchiesta sulla morte di tuo padre, e quelle assurdità che uscirono, in valore attivo eccetera, però voi due sorelle e vostra mamma negli anni non vi siete mai arrese. Come è andata avanti questa vicenda dal punto di vista, appunto, giudiziario, e che cosa si può ancora fare?
Da un punto di vista giudiziario, noi abbiamo sempre rimbalzato contro un muro di gomma, non siamo riusciti ad aprire una breccia in questo muro. Della morte di Giuseppe Pinelli non si poteva e non si può parlare in un'area di tribunale. Chiaramente adesso gli anni ne sono passati veramente tanti, e chiaramente anche la maggior parte delle persone coinvolte sono morte. Comunque i tentativi che vennero fatti a suo tempo portarono a ripetute archiviazioni della morte, appunto, di Giuseppe Pinelli. Non si poteva parlare in un'aula di tribunale, per cui alla prima versione di suicidio seguì un'altra archiviazione per morte accidentale, da cui Dario Fo trarrà il titolo della sua rappresentazione teatrale Morte accidentale di un anarchico. E definitivamente la morte di Giuseppe Pinelli venne archiviata dal giudice Gerardo D'Ambrosio nel 1975. Innanzitutto, però, qui bisogna sottolineare che è stato un passaggio importante, perché alla denuncia che venne presentata dalla mia famiglia per sequestro di persona, abuso d'autorità, abuso d'ufficio, non c'era il reato di tortura, tra maltrattamenti, il procuratore di Milano Bianchi De Spinosa diede seguito e affidò, appunto, l'inchiesta al giudice Gerardo D'Ambrosio, che era un giudice cosiddetto progressista democratico, faceva parte di Magistratura Democratica. Il giudice D'Ambrosio fu il primo magistrato a 3 anni dalla morte a uscire sul luogo dove morì mio padre, quindi fece i rilevamenti nel cortile della questura a 3 anni dalla morte, e fece le prove con un manichino che era stato realizzato da Carlo Rambaldi, che è famosissimo, aveva fatto anche T, questo costumista per il cinema.
Sì, è l'autore, lo ricordiamo, anche per capire, insomma, la portata di questo nome, che è, insomma, l'autore di King Kong, quello, la seconda rifacimento di E.T., come dicevi tu, ma anche di Alien e tanti altri.
Sì, Carlo Rambaldi riprodusse un manichino con la corporatura di mio padre, il peso, l'altezza, e fecero il magistrato, che non poteva usare, e sarà bene sottolinearlo, né polizia né carabinieri, dovete usare la guardia di finanza per fare i suoi accertamenti, fecero delle prove di caduta da quella finestra della questura. Sicuramente il giudice D'Ambrosio non doveva arrivare da nessuna parte, non avrebbe continuato a fare una carriera né in politica né in magistratura, se, come invece poi ha fatto, se si fosse occupato di Pinelli. Gli diedero la prospettiva di occuparsi di qualcosa di importante come le indagini sul assalto di Piazza Fontana. E quindi Carlo Pinelli andava archiviato, e il giudice D'Ambrosio archiviò.
nonostante insomma poi la dinamica, la testimonianza del giornalista dell'Unità, la famosa scarpa, ci sono un sacco di cose che a comprova che non andò come loro ci raccontano.
Assolutamente, ma il giudice D'Ambrosio chiaramente ha anche un'altra macchia, cioè non ascoltò mai l'unico testimone presente in questura quella notte quando morì mio padre, che era Pasquale Valitutti, e questo è un fatto gravissimo, anche perché Pasquale Valitutti ha sempre ricordato e testimoniato, e nessuno lo ha mai denunciato né smentito, che il commissario Calabresi quella notte da quella stanza non uscì mai.
Questo sì, è importante, l'abbiamo sentito tante volte, sia per radio, sia in tanti altri anniversari.
È meglio ricordarlo, non trovi?
Certo, no, non era in questo senso. Dicevo che su questa cosa, ovviamente, chi vuole ricordare come andarono le cose o vuole farlo sapere a chi ancora non lo sa, ci ha tenuto proprio a far risentire la voce di Lello Valitutti, proprio perché lui era nella stanza accanto. Il suo racconto è molto preciso, soprattutto sulla presenza di Calabresi, che secondo appunto la polizia era uscito e non era presente nel momento in cui muore Pinelli, ma invece stava nella stanza.
Ecco, in quella sentenza il giudice D'Ambrosio, la sentenza di archiviazione, escluse il suicidio perché non c'era una motivazione, ma escluse anche l'omicidio di una persona che era trattenuto illegalmente in quei locali e che si trovava in una stanza piccolissima con almeno 6 persone presenti, tra polizia e un carabiniere, e quindi come era morto Giuseppe Pinelli. Presumibilmente per il giudice D'Ambrosio ci fu un'alterazione del centro di equilibrio dopo che la persona era stata sottoposta a 3 giorni di maltrattamenti, era sottoposto a privazione di cibo e di sonno, presumibilmente si è sentita male, invece di accasciarsi come sarebbe stato normale, ci fu un'alterazione del centro di equilibrio che comportò la precipitazione dalla finestra. In quella stessa sentenza il giudice D'Ambrosio affermò che il commissario Calabresi in quel momento non era nella stanza. Ecco, questa praticamente è la sentenza finale e definitiva. Ci fu un tentativo ulteriore di ricorrere chiedendo un rimborso da parte dello Stato, no? Quindi una causa civile. Mia madre, a nome di tutta la sua famiglia, presentò questo ricorso e perse, perché c'era la sentenza D'Ambrosio che parlava di malore: se è un malore non è colpa di nessuno.
E se non ricordo male, scusami Claudia, dovette pagare anche le spese processuali, no?
Allora, venne condannata al pagamento delle spese processuali, che però non vennero mai richieste da nessuno.
Meno quello.
Nietzsche si rifiutò di ricorrere in appello, malgrado il consiglio dell'avvocato che era Carlo Smuraglia, che è stato anche presidente nazionale dell'ANPI, affermando la sua totale fiducia e sfiducia nella giustizia, dei tribunali, nello Stato. Ecco, questo è praticamente in poche parole quello che è stato il nostro excursus giudiziario. Diciamo che è stato un percorso estremamente difficile e doloroso, e supportato da tante persone che man mano ci sono state vicine negli anni, e giornalisti coraggiosi, alcuni magistrati, alcuni avvocati. Ecco,
senti, invece c'è un altro aspetto, no? Che è quello che viene chiamato della diciottesima vittima, ovvero che Giuseppe Pinelli sia, possa essere considerato come la diciottesima vittima della strage, il che ovviamente, siccome, se non sbaglio, la strage, il delitto di strage non prevede prescrizione, questo ove mai potrebbe essere una possibilità, diciamo, per arrivare ovviamente a questo punto un po' di scetticismo è più che comprensibile, arrivare magari a qualcosa rispetto a questa vicenda.
Ma guarda, ci sono anche elementi che man mano negli anni sono emersi in tutta chiarezza, suffragati da documenti. Il grande lavoro che hanno svolto Enrico Maltini e Gabriele Fuga, che poi hanno pubblicato in un libro, Pinelli aspetta, alla finestra c'è la morte, mi sembra.
Sì, sì.
Il titolo in questo, preciso in questo momento mi sfugge, però loro hanno fatto veramente un grandissimo lavoro sui documenti. Documenti che sono stati digitalizzati e resi disponibili dalla Casa della Memoria di Brescia, dell'associazione delle vittime della strage di Brescia. Ricordiamo anche che l'Italia è il paese con il più alto numero di associazioni di familiari delle vittime. Perché se succede una strage, se succede che qualcuno muore per mano delle forze di polizia, non sono le istituzioni che cercano verità e giustizia, devono essere le famiglie, devono essere i familiari. E difficilmente tu da solo riesci ad affrontare quelle che sono le perizie, quelle che sono le spese degli avvocati. Devi metterti in associazione. E queste associazioni hanno svolto un ruolo decisamente importante per riuscire ad arrivare a una verità sui tanti fatti che hanno coinvolto il nostro paese. E non sono associazioni pubbliche, sono associazioni di cittadini. E come ad esempio la digitalizzazione degli atti dei processi. C'è una legge in Italia che dice che tutto ciò che sono verbali di processi anteriori al 1980 vanno distrutti.
Appunto, Silvia qualche anno fa. Scusa Claudia, Silvia qualche anno fa. In un'intervista, mi senti? Ci parlava proprio di questo, cioè che praticamente mancano però da questi documenti desecretati le veline che vanno proprio dal 12 al 16 su appunto la detenzione di Pino.
Beh, allora, sui documenti che sono stati digitalizzati dalla Casa della Memoria di Brescia e su cui hanno lavorato Enrico Maltini e Gabriele Fuga, sono state trovate diverse cose che riguardavano Pinelli, in testimonianze date da poliziotti e rappresentanti dei servizi segreti ai vari magistrati che si sono occupati della strage di Brescia. Uno di questi è Russo Manno, sì, che era ai vertici dei servizi segreti civili e che alla magistrata Maria Grazia Casella, aspetta, il nome probabilmente non è preciso, perdonatemi, affermò che quella notte in questura c'erano appartenenti ai servizi segreti, e la questura di Milano, per una questione gerarchica, obbediva ai loro ordini. Quindi è la prima volta che emerge questo dato, che viene reso pubblico appunto con il libro di Enrico Maltini e Gabriele Fuga.
Sì, infatti proprio in questo libro
succede?
È ben descritto.
Perdonami, cosa succede nel momento in cui un magistrato ascolta una simile testimonianza? Assolutamente nulla. Ed è gravissimo. Non si muove assolutamente nulla. Tra l'altro dovremmo anche ricordare che Russo Manno, che era a capo uno dei dirigenti dei servizi segreti civili, non solo era un fascista, ma era un nazista. perché dopo il 1943 si arruola nelle SS e nel 1969 è uno dei dirigenti di un servizio segreto. Ecco, quindi quando noi parliamo e sentiamo parlare di servizi segreti deviati, non esistono i servizi segreti deviati, esistono i servizi segreti, e se noi parliamo di servizi segreti parliamo dello Stato. Quindi che cosa succede ora? Da un punto di vista giudiziario non succede nulla, perché sono passati un numero di anni talmente ampio, i documenti ci sono, se qualcuno volesse potrebbe tranquillamente riaprire, ma non c'è la volontà.
Sì, questo è un po' il discorso della decrittazione dei documenti, no? Perché vengono resi pubblici, ma come dicevi tu, sottolineavi tu, in parte, questo è assolutamente fuori da
allora,
ogni...
Allora, questo sicuramente c'è stata una protesta da parte dell'associazione dei familiari delle vittime delle stragi proprio sul tipo di documenti che venivano desecretati. Ora diciamo che ci sono molti documenti disponibili, uscirà a breve un grosso lavoro di Massimo Pisa, che è un giornalista della Repubblica, che ha fatto un grosso studio negli archivi, e quindi anche quelli della Digos, che era allora era l'ufficio politico e adesso è la Digos, archivi dei Carabinieri, e c'è la desecretazione anche di archivi esteri, per cui è andato anche in Inghilterra a consultare i loro archivi. Quindi comunque materiale su cui lavorare c'è. Quello che possiamo sottolineare è che tutto questo lavoro di ricerca difficilmente lo fanno degli storici, perché gli storici si basano sulle sentenze, e sono soprattutto giornalisti, continuando quella scia che da Camilla Cederna porta a quelli, alcuni giornalisti attuali che ancora stanno cercando. Ricordiamo anche il grosso e importante lavoro svolto da Paolo Morando sugli attentati precedenti alla strage di Piazza Fontana, in cui si vedono poi imputati dei giovani, alcuni anarchici, e che fa capire chiaramente come quella strategia fosse già stata improntata da tempo. Ed è tutto un lavoro molto utile. Io adesso non so se mi interesserebbe avere una verità in un aereo di tribunale, certo c'è il discorso che appunto gli storici si basano sulle sentenze, però se ci dovessimo basare solo su questo, allora Sacco e Vanzetti erano colpevoli e possiamo arrivare fino a Giovanna d'Arco, vero?
Sì, effettivamente,
ecco,
è così.
Con tutto questo lavoro immenso di ricerca, una verità storica c'è, e a cui si stanno aggiungendo tanti frammenti che all'epoca pensavi che potesse essere, e adesso sai che era proprio così. E secondo me è importante quando Piero Scaramucci, che è stato il coautore insieme a Licia del libro Una storia quasi soltanto mia, dice a Licia: tu hai provato a fare tutto quello che hai potuto nell'ambito della legalità, ma hai perso. E lei risponde: è lo Stato che ha perso. Io non credo più nella giustizia dei tribunali, però giustizia è che tutti sappiano la verità, e io questo l'ho ottenuto.
Mi sembra importantissimo. Mi scuso per l'errore che ho fatto prima: i documenti non sono decrittati, ho sbagliato, sono desegretati, ci tenevo a specificare, tu l'hai detto giustamente, e come dicevamo, desegretati in parte. Vuoi aggiungere qualcos'altro, Claudia?
Non lo so, ditemi voi, nel senso che noi quest'anno comunque ricorderemo la strage di Piazza Fontana, ricorderemo Giuseppe Pinelli, malgrado tutte le restrizioni dovute alla pandemia. Noi siamo a Milano e sapete che la situazione, malgrado i colori che vengono forse arbitrariamente dati alle varie regioni, qui siamo passati all'arancione ma siamo ancora, secondo me, rosso profondo, le iniziative proseguiranno. Chiaramente non avranno l'enfasi, anche dovuto al periodo che c'è stato per il cinquantesimo, le iniziative del cinquantesimo sono state molto seguite dai media, quest'anno chiaramente sarà tutto più ovattato, anche perché piacciono tanto i numeri tondi, quindi cinquantesimo, quarantacinquesimo. Il cinquantunesimo non suscita così tanta emozione, però ci sono delle iniziative e saranno iniziative in presenza, chiaramente con il dovuto distanziamento. Conosco alcune iniziative che verranno svolte in altre parti d'Italia, a cui io non riuscirò a partecipare chiaramente perché in teoria in pratica ancora non possiamo muoverci dal comune. A Milano ci sarà, abbiamo pensato a una lezione aperta per gli studenti in Piazza Fontana, e oltre a mia sorella, io, ci saranno Benedetta Tobagi e Fortunato Zinni, che è una testimonianza molto importante perché era un impiegato della banca all'epoca, e quando scoppiò la bomba lui era lì e si impegnò negli anni successivi per riuscire ad avere una verità su quello che era avvenuto in quella banca. E quindi una lezione, chiamiamola così, per gli studenti, organizzata dagli studenti. E se posso dirlo, il 15 dicembre facciamo un'iniziativa che mi sta particolarmente a cuore, perché è sempre all'aperto, sempre in Piazza Fontana. Voi sapete che il dicembre milanese non è esattamente come quello romano, quindi siamo soggetti probabilmente ad avere problematiche di tempo e di freddo, però faremo la proiezione in Piazza Fontana all'aperto, metteremo anche delle sedie per garantire il distanziamento, del film di animazione di Claudia Cipriani, Pino, vita accidentale di un anarchico.
Sì, adesso ne parliamo, ne parleremo con gli autori, con l'autrice e con gli autori, sì.
E si proseguirà con una cantata collettiva che riprenderà il filo della catena umana musicale che avevamo organizzato l'anno scorso.
Allora Claudia, se te non hai altro da aggiungere, ecco, noi proseguiremo con uno stacco musicale, ti salutiamo, un abbraccio, ci sentiamo domenica online all'iniziativa e continueremo con Niccolò e Claudia per parlare del film Pino, vita accidentale di un anarchico. Va bene?
Va bene, grazie.
Grazie a te,
un abbraccio e un saluto a tutte.
Un abbraccio ciao. Grande, ciao. 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 Beh, queste sono insomma le cose che da tanti anni Claudia, non solo Claudia, anche sua sorella continuano a dire, ed è importante quello che ci ha detto sul fatto che lo sapevamo. Io ho citato appunto il libretto La strage di Stato, lo sapevamo e adesso l'evidenza c'è, ma appunto quella giudiziaria no, e i motivi mi sembra che sono stati ampiamente illustrati. Ci fermiamo un attimo e adesso passiamo invece a sentire l'autrice, l'autore, il collaboratore di questo documentario, che appunto verrà proiettato nell'iniziativa di domenica al Circolo Cafiero.
Trop nombreux sont ceux qui ont oublié le passé. L'histoire de l'homme, une honte, faut-il te le ressasser? Le monde, une spirale où les mêmes erreurs sont retracées. À force de côtoyer l'horreur, nos cœurs sont devenus glacés. Nous parle que de profit, la condition de l'homme effacée. Mondialisation et concurrence sont leur unique phrasée. Les peuples unitairement écrasés, la création menacée. Multinationales et croissance ont tracé leur route sur nos libertés. Ils ont juré, craché, créé un entrave à l'heure où les dictatures sont cachées. À cause de leur profit immédiat, l'avenir est gâché. Cette bande d'ingrats ont réduit la planète à un grand marché. La loi des plus riches et beaucoup crèvent avant d'être âgés. Protestation dite criminelle si tu les as outragés. Ils mentent lorsqu'ils disent que le mal-être n'est que passager. Puis s'étonnent quand la nature se rebelle comme un peuple enragé. Disaient transparents alors que de sang leurs mains sont tachées. Déconseillent fortement d'avoir des idées trop engagées. Accélération de leurs plans depuis que des avions se sont crashés. Et toi, dis-moi dans quel sens au système es-tu attaché. Ils prêchent le blasphème et la vraie lumière se fait lyncher. Tout tenait la corde au cou dans certains pays, elle a lâché. Parle de justice alors qu'à la racine ils l'ont arraché. Les plus gros engrais sur la tête de ceux qui n'ont rien à mâcher. Voilà le monde aujourd'hui, paraît que leur plan a marché.
Allora torniamo in voce, questa Radio Onda Rossa, e stiamo parlando della strage di Piazza Fontana e della morte di Giuseppe Pinelli. Abbiamo al telefono Nicolò Volpati, che è coautore, correggimi se sbaglio, del documentario Pino, vita accidentale di un anarchico. E allora grazie comunque di essere con noi. Intanto, come è nato questo documentario e più o meno come si sviluppa?
Allora, sì, è corretto, sono coautore, l'altra autrice, nonché regista del film, Claudia Cipriani. Il film parte ovviamente da un racconto di Claudia e Silvia Pinelli, per cui diciamo anche Claudia e Silvia Pinelli sono coautrici di questo lavoro. Il lavoro parte, Claudia Cipriani ce l'aveva in testa da molto tempo, l'idea di voler realizzare un documentario su Giuseppe Pinelli, dopodiché non avevamo molto le idee chiare su come poter raccontare questa storia. Poi un paio d'anni fa, quando abbiamo sentito in un incontro pubblico Claudia Pinelli parlare e raccontare, diciamo è stato come una sorta di rivelazione, e lì abbiamo capito, Claudio Cipriani ha avuto questa rivelazione, ha detto ho capito come lo si vuole raccontare, perché in quell'occasione Claudia Pinelli raccontava quello che poi è anche l'incipit del film, cioè la storia di queste due bambine che sono Claudia e Silvia, che all'epoca avevano 8 e 9 anni, che il 12 dicembre del 79 tornavano a casa convinte di incontrare il padre, Giuseppe Pinelli, che faceva il ferroviere alla stazione Garibaldi a Milano e che aveva fatto il turno di notte, quindi convinte di trovarlo a casa. E invece di trovare il padre trovano la polizia che fa una perquisizione, e in quella perquisizione la polizia che butta all'aria tutto, butta all'aria anche quelli che erano i regali di Natale che Pino e Licia avevano nascosto per Claudia e Silvia. Quindi Claudia dice: ho capito quel giorno che Babbo Natale non esisteva, e ho capito anche quel giorno che poi non avrei più rivisto mio padre. La storia inizia così, ed è un motivo per cui abbiamo scelto, diciamo, di raccontarla anche da questo punto di vista, perché ci rivolgiamo, speriamo, insomma, a due tipologie di spettatori. Ci sono degli spettatori più adulti, age, diciamo, che o per ragioni anagrafiche quella storia l'hanno vissuta, quindi se la ricordano bene, o comunque come noi, diciamo, non c'erano nel 69, però l'hanno ascoltata, letta, studiata, hanno letto i libri, ascoltato le testimonianze, quindi diciamo conoscono la storia della strage di Stato di Piazza Fontana e dell'uccisione di Pinelli 3 giorni dopo nella questura di Milano. Però spesso questa storia è stato un racconto molto al maschile, il punto di vista femminile si è un po' perso, e invece è anche una storia femminile, perché chi che ha condotto in primis la battaglia per la verità e la giustizia per Giuseppe Pinelli è stata Licia Pinelli, che da subito disse alla diffamazione, non, alla morte non c'è rimedio ma alla diffamazione sì, e quindi iniziò da subito con una querela nei confronti del questore Marcello Guida, che allora era questore di Milano, ex repubblichino fascista, direttore del carcere del confino di Ventotene, che era quel questore che disse appunto che Pinelli si era suicidato gridando è la fine dell'anarchia. Licia condusse quella battaglia, e in quella casa del quartiere di San Siro a Milano divenne purtroppo rapidamente una casa di sole donne. Oltre a Licia c'erano le figlie Claudia e Silvia, e c'era la nonna Rosa. Quindi diciamo, questo punto di vista, speriamo che anche a chi conosce approfonditamente la storia sia un po' un punto di vista originale, e magari spesso un po' non troppo esplicitato. Il documentario si chiama Pino, vita accidentale di un anarchico, anche perché la volontà, speriamo appunto di esserci riuscita, e attraverso il racconto di Claudio Silvi, anche raccontare Giuseppe Pinelli da vivo. Spesso, e lo si dice anche nel documentario, lo dice diciamo la nipote Arianna a un certo punto, che rivolgendosi alla madre, che Claudia Pinelli dice: tutti dicono com'è morto, tu raccontamelo da vivo. Perché spesso, per anche meriti ovviamente, della tanta controinformazione che si fece sin da subito, ci si è molto concentrati sulla morte, su quindi chi l'avesse ucciso, quali fossero le responsabilità, che cosa fosse successo effettivamente nella stanza dell'ufficio politico della questura, quella del commissario Calabresi di Milano. Meno spesso ci si è dedicati invece a raccontare chi fosse Giuseppe Pinelli, che oltre a un ferroviere anarchico era un esperantista, studiava l'esperanto, era stato staffetta partigiana, aveva condotto le prime battaglie antimilitariste, sosteneva le battaglie dei primi obiettori di coscienza, intratteneva rapporti con persone anche diversissime. La sua casa era spesso frequentata da giovani studenti dell'Università Cattolica che andavano a farsi battere le tesi a macchina appunto da Licia, e con loro dialogava, e spesso anche organizzato per esempio delle manifestazioni pacifiste e antimilitariste con alcuni giovani dell'Università Cattolica. Quindi era una persona ricca, oltre di affetti, di interessi, di curiosità, quasi un autodidatta che amava tantissimo leggere, nonostante appunto abbia incominciato a lavorare giovanissimo. E questa parte qui di, diciamo, che appunto rappresenta la vita di Giuseppe Pinelli, i suoi ideali, le sue battaglie, il suo modo di essere, e di essere anche un padre e un marito, era magari spesso emersa meno rispetto a questa vicenda. E poi c'è un altro pubblico che ci siamo immaginati, ovviamente quando abbiamo iniziato questa lavorazione stavano per essere 50 anni dalla strage di Piazza Fontana, dell'uccisione di Pinelli, oggi sono ormai 51, è un tempo ovviamente molto lungo, quindi il problema che ci siamo posti era come poter raccontare a un ragazzo o una ragazza questa storia in modo tale che non sia restringente, in modo tale che la possano seguire e comprendere, perché ci siamo resi conto che spesso e volentieri la narrazione su quei fatti è una narrazione anche normalmente ovviamente cronologica, e quindi si parte, che ne so io, dall'Istituto Polio, il convegno delle forze armate dei neofascisti che teorizzano la strategia della tensione, la strategia della tensione, la strage di Stato, l'autunno caldo, i metalmeccanici in sciopero per il rinnovo del permesso di per il contratto nazionale di lavoro, la contestazione giovanile studentesca, tutti concetti anche piuttosto difficili credo da comprendere, il golpe, i tentativi di golpe, quindi un concetto assai complesso, anche perché il contesto è cambiato, all'epoca il mondo era diviso in blocchi, oggi a un ragazzo probabilmente anche non è così scontato che sappia che cos'era il muro di Berlino, che pure è crollato molto dopo. Quindi c'era la difficoltà di raccontare questa storia senza inondarlo di informazioni che non fossero facilmente percepibili. Un ragazzo di oggi dovrebbe capire cos'era la Democrazia Cristiana, che non è così scontato. Quindi ci siamo posti il problema di come fare, e anche qui il racconto dal punto di vista di due bambine, Claudia e Silvia Pinelli, ci sembrava il modo migliore, perché invece di procedere tra virgolette cronologicamente con prima della strage di Piazza Fontana, poi le bombe, poi quello che è venuto dopo, il racconto invece segue la crescita di Claudia e Silvia Pinelli, e immaginiamo che un po' come per loro, mentre prima era molto semplice capire che non c'era più il loro padre e che era stato ucciso in questura, poi un po' per volta, crescendo, diventando grandi, anche loro hanno capito quale complessità ci stava dietro a questa vicenda, quali implicazioni, quali responsabilità, chi aveva le responsabilità, chi ha depistato, chi ha nascosto, chi ha fatto sentenze che non hanno dato giustizia, eccetera, eccetera. Quindi speriamo di essere riusciti anche noi nella scrittura, diciamo, di questo documentario a seguire un po' questo percorso, per cui anche un ragazzo di 14 o 15 anni o di 16 anni, 18 anni che questa storia non la conosce, possa seguirla senza annoiarsi e capendo un po' per volta la complessità degli avvenimenti. Tutto questo ovviamente senza omettere le questioni fondamentali, ma rispettando un po' questa peculiarità. Insomma, 50-51 anni sono tanti. Quando io, Claudio Cipriani, a metà degli anni 80 abbiamo cominciato a partecipare alle prime manifestazioni che si facevano a Milano per Piazza Fontana e per Pinelli, avevamo anche noi 14 anni, è come se allora noi avessero chiesto del diritto Matteotti, più o meno. Quindi probabilmente non avremmo saputo a 14 anni dire alcunché per il tempo che è trascorso, e come sempre per fare un confronto, è come se a un ragazzo o una ragazza del 68 gli avessi parlato della fine della prima guerra mondiale. Quindi 50 anni appunto sono molti, moltissimi, i protagonisti sono spesso cambiati, però questo non significa che sia cambiato il contesto in cui è maturata la strage di Stato. Lo Stato c'è sempre, magari cambiano il Presidente del Consiglio, il Presidente della Repubblica, cambiano i questori, i responsabili delle forze dell'ordine e i servizi segreti, però quella trama costruita appunto per reprimere quei movimenti dei lavoratori, i movimenti di contestazione e i movimenti sociali della fine degli anni 60 è un aspetto ancora terribilmente attuale, nel senso che appunto lo Stato c'è sempre, i movimenti un po' meno, però chiunque oggi si propone di partecipare a dei movimenti anche che vogliono un cambiamento radicale della società, deve purtroppo mettere in conto che lo Stato ti reprime, e come l'ha fatto in passato, in parte lo fa con altre situazioni anche nell'attualità, e quindi conoscere, comprendere quello che è stata una storia anche di 50 anni fa è indispensabile anche per quella che è la vita di tutti i giorni.
Dal punto di vista filmografico, anche negli anni passati, insomma negli ultimi 50 anni, ci sono state diverse produzioni. Ricordo quella del 70, Le tre ipotesi della morte di Pinelli, il film di Nello Risi e Delio Petri con Gian Maria Volonté, eccetera. La particolarità della scrittura, della tecnica filmica del vostro film, se non erro, è un film di animazione, quindi facilmente fruibile anche dal punto di vista della visualità, diciamo così. E poi magari ci vuoi dire com'è nata diciamo anche la gestione, quindi è un'autoproduzione, no? Che adesso è ancora in atto con i doppiaggi, ecco, se ce lo vuoi accennare, anche dove è trovabile online il film, ecco.
Certo, il film sì, abbiamo scelto di fare l'animazione. Claudio Cipriani ha già fatto altri 7 documentari prima di questo, non aveva mai fatto documentari di animazione. Abbiamo scoperto, diciamo, che l'animazione richiedeva due caratteristiche che non avevamo: molto tempo e molti soldi. Non avevamo né l'una né l'altra, e quindi diciamo ha studiato e ha compreso che poi poteva imparare a utilizzare dei software di cartoonizzazione, come si dice. Quindi alcune scene del film sono state girate da degli attori, da delle comparse, le scene che rappresentano anche la vita quotidiana di Pinelli e appunto il rapporto con le figlie piuttosto che con Licia, eccetera, eccetera. E poi sono state, diciamo, attraverso questi software trasformati in cartoni animati. È una tecnica che viene utilizzata sempre più spesso, credo, anche sui documentari di animazione e sui film di animazione. Però non c'è solo questo, non c'è solo l'animazione, è mischiata con appunto il tanto materiale d'archivio, perché per fortuna esiste un ampio archivio sia di immagini fotografiche che di immagini video. Quelle che hai citato tu, che per fortuna sono disponibili e sono state disponibili, per noi è stato fondamentale l'aiuto anche di una realtà come il Centro Studi Libertari di Milano, l'archivio Giuseppe Pinelli, che ha tantissimo materiale, è una realtà nata in primis, diciamo, su tantissimo materiale che incominciò a raccogliere il Ciapinelli da subito, quindi dagli articoli di giornale, i volantini di 51 anni, fino ai video e le fotografie. I video come quelli dei cineasti contro la repressione che citavi, piuttosto che Pasolini che riflesse per la lotta continua, Petri e quant'altri. E poi devo dire che abbiamo avuto per fortuna la collaborazione anche di alcuni fotografi importanti come Giuliano Lucas, che ci ha veramente messo a disposizione senza risparmiarsi in alcun modo tutto il suo sterminato archivio di foto delle contestazioni, ma anche delle periferie milanesi di quegli anni. E poi fotografi come Fabrizio Gargheschi, che è un fotografo che è entrato di nascosto 20 minuti dopo lo scoppio della bomba in Piazza Fontana, e quelle foto le ha tenute in realtà nascoste per 50 anni, anche perché fu pesantemente minacciato se le avesse fatte circolare. Quindi tutto questo materiale di archivio video fotografico, di volantini, di articoli di giornale e quant'altro, si mischia nella narrazione con immagini, con quelle che sono, diciamo, invece immagini di cartoni di animazione, appunto in parte utilizzato con questo sistema di software di cartonizzazione, in parte anche con dei disegni fatti ad hoc da un disegnatore che si chiama Luca Mangiante. Poi c'è stato anche tutto un lavoro sulle musiche molto particolare e interessante, e quello che ci siamo accorti noi è che c'è stata una grande collaborazione, lo dico perché veramente non è low budget, basta una produzione dal basso, di più di qualunque cosa. Quando qualcuno vi dice una produzione a basso costo, ecco, quello per noi è un miliardario in confronto alle risorse che abbiamo avuto noi. Però per fortuna siamo riusciti, secondo me, a realizzare questo film grazie appunto alla collaborazione di tanti, anche alcuni che sono fior fior di professionisti che avevano voglia di partecipare a un progetto del genere, di raccontare questa storia, perché come spesso viene detta non è certo, è una storia di tutti ormai, non è una storia quasi soltanto di Licia Pinelli o di pochi intimi, e ormai da tanto tempo lo è, appartiene a tanti, e quindi ancora tanti hanno voglia di dare il loro contributo affinché possa essere raccontata. Questa produzione si è riuscita a realizzare in particolare prima, diciamo, dell'uscita, l'uscita fu fondamentalmente un anno fa, grazie a un crowdfunding, poi il film è andato al cinema, è andato anche molto bene, poi però è arrivato il lockdown, quindi da fine febbraio, primi di marzo abbiamo dovuto interrompere, ha ripreso un giro in alcune sale cinematografiche d'Italia, e poi c'è stato il lockdown e quindi si è interrotto nuovamente, però confidiamo che prima o poi possa ritornare alla visione con il pubblico. Il prossimo appuntamento, che comunque con qualche difficoltà ma riusciremo a fare, è il 15 dicembre, l'anniversario, il 51esimo anniversario dell'uccisione di Pinelli, in Piazza Fontana a Milano, alle 18 verrà proiettato questo film come iniziativa per appunto ricordare Giuseppe Pinelli, e ci hanno detto che analogamente verrà fatto il 15 dicembre anche a Palermo e il 13 dicembre invece a Roma, quindi noi siamo molto felici che possano riprendere iniziative anche di circoli, associazioni, centri sociali, oltre che del cinema, quando sarà possibile, per poterlo vedere in presenza, perché il film è stato fatto appunto anche per aprire un dibattito, una discussione, una riflessione, quindi per noi il contatto col pubblico è fondamentale. Essendo però una produzione assolutamente dal basso e che si autofinanzia, abbiamo, diciamo, il progetto non è finito con la realizzazione di questo film, prosegue, la volontà è quella di portare questo film oltre i confini nazionali e quindi di doppiarlo. Abbiamo realizzato il doppiaggio in francese, stiamo lavorando a quello in inglese, in spagnolo e in esperanto, che era appunto la lingua universale che anche Giuseppe Pinelli conosceva. E ovviamente anche questa attività ha un costo necessariamente, anche non molto contenuto. Allora, siccome attualmente le sale cinematografiche sono chiuse, abbiamo pensato di fare una visione in streaming. La visione in streaming si fa da Vimeo, chi vuole cercare il link, forse la cosa migliore è che vada o sulla pagina Facebook che si chiama come il film, cioè Pino, vita accidentale di un anarchico, su Facebook, e lì trova i link per guardarlo in streaming a pagamento, oppure anche sulla sulla pagina dell'associazione che ha prodotto, diciamo, questo film, che si chiama www.girofilm.it, anche lì trova tutti i link per lo streaming. Lo streaming in realtà è di due tipi, si può ovviamente sia fare il download del film che invece noleggiarlo e guardarlo sullo streaming, con uno di questi. Un altro dei due link invece consente anche di regalarlo, quindi se qualcuno anche che l'ha visto, che lo vuol vedere, ma vuole poi destinarlo a qualcun altro, fa la stessa procedura del link, decide se acquistarlo o semplicemente noleggiarlo, e dopo che l'ha fatto e ha pagato, poi può indicare una mail a cui invece far arrivare, diciamo, quel dono che consentirà a qualcun altro di vedere il film. Abbiamo scelto questa piattaforma resistendo un po' alle lusinghe e alle richieste che arrivavano dalle major dello streaming, perché, diciamo, è una cosa, cioè, con le major dello streaming non ci avremmo pagato neanche un caffè, altro che il doppiaggio. Quindi questa piattaforma invece consente di i 6 euro che costa la visione del film sono tutti i soldi che raccogliamo per poterli destinare a questo lavoro di doppiaggio che vorremmo terminare a gennaio, appunto, per poi dedicare il 2021 a portare questo film anche oltre, al di fuori dei confini nazionali. Inoltre, comunque, il film è ovviamente gratuito e assolutamente disponibile per tutti i collettivi studenteschi, scuole, ma anche docenti, e ovviamente anche lì ha avuto delle difficoltà con i lockdown, perché con le scuole chiuse, perché ha incominciato a fare delle visioni appunto rivolte agli studenti. Anzi, a Roma l'unica volta che siamo venuti era un auditorium alla mattina pieno di studenti nella zona di Cinecittà. È stata un'esperienza molto interessante per noi, una delle più a cui tenevamo di più, perché per la prima volta proprio ci confrontavamo con un pubblico di ragazzi delle scuole superiori. Ci siamo anche io e Claudia Cipriani, che eravamo presenti, ci siamo nascosti, diciamo, sopra in balconata per vedere la reazione, e appena il film è partito, diciamo, c'erano moltissimi smartphone accesi, e dopo uno o due minuti ce ne erano già solo 7. Questo ovviamente ci ha dato grande soddisfazione. Le scuole purtroppo spesso sono chiuse, quindi la visione in presenza in questo momento non è possibile, però sarà sempre disponibile anche in futuro per scuole, collettivi, docenti, e comunque in alcune scuole in questo periodo lo stanno, alcuni docenti o alcuni collettivi studenteschi stanno organizzando la visione diciamo come didattica a distanza e da remoto, e quindi con poi anche il confronto e gli interventi sui temi del film. Quindi, se volete sostenere le spese di doppiaggio, e ne approfitto ancora per ricordarlo, la visione in streaming che abbiamo organizzato serve proprio per questo, e per trovare il link sia per guardarselo sia per regalarlo, la cosa migliore è la pagina Facebook che si chiama Pino, vita accidentale di un anarchico, oppure il sito internet www.girofilm.it.
Bene, credo che tu sia stato più che esauriente, e ti ringraziamo molto sia per averci parlato in questo modo veramente accattivante di questo documentario, quindi suscitando anche l'interesse a vederlo. Quindi io comunque qui a Roma, ripeto, sarà proiettato domenica al Circolo Carlo Cafiero. Adesso daremo tutte le indicazioni, ci saranno anche interventi vostri a distanza, tu e di Claudia. Benissimo, allora ti ringraziamo e invitiamo comunque tutte,
sì,
e tutti.
Sì, allo Spazio Anarchico, ripeto, 19 luglio in via Rocco da Cesinale 18 a Garbatella. E grazie Niccolò, ringrazio anche Claudia Cipriani, e ci sentiamo, ci vediamo, insomma, online domenica. Ciao Niccolò.
Ciao. Allora, ovviamente buona fortuna sia a Claudia e a Niccolò, ma soprattutto a tutte e tutti noi per questa operazione di doppiaggio, e in modo che anche questa vicenda, che comunque sicuramente ha fatto in questi anni il giro del mondo, sia ancora più conosciuta. E mi faceva sorridere questo modo di verificare quanto ci sia interesse, ma è vero, però, perché questo poi senza non ci ho mai fatto caso, ma è un modo, quando c'è un pubblico che assiste a qualcosa, di vedere quanti smartphone sono accesi e dove sono, e se le teste sono chinate o sono rivolte verso lo schermo o verso, diciamo, chi sta parlando in quel momento. Io direi che possiamo concludere, l'appuntamento l'abbiamo ridato, comunque troverete ovviamente sul sito di Onda Rossa tutta la trasmissione, quindi ci possiamo, penso, salutare qui, e crediamo che ogni anno valga la pena di ricordare questa vicenda, perché, come abbiamo detto sia con Claudia Pinelli sia noi, è ancora assolutamente aperta. Noi sappiamo com'è andata, ma vorremmo che fosse, diciamo, anche un patrimonio di tutte e tutti questa verità che noi abbiamo conosciuto, conosciamo e continuiamo a gridare.
E un saluto a tutte e tutti e arrivederci.
I didn't mean to treat you so.